Bene, come dicevamo, insomma, siamo in diretta con una compagna da Gaza, come promesso a chi ascolta questa radio, insomma, ci saremmo collegati con te per farci raccontare un po' le novità, per farci raccontare più che le novità cosa è successo a Gaza nell'arco, insomma, di è un po' che non ci sentivamo. E una domanda subito te la faccio, insomma, come è stata presa questa sentenza appunto della Corte dell'Aia, che si ritiene adeguata, come dire, la prima, forse una novità, per poter indagare Israele sui crimini commessi proprio con l'attacco margine protettivo, come si chiamava, quello del 2014, proprio a Gaza, no? Quindi come si commenta, visto che sì, che è stato dichiarato che l'inchiesta può andare avanti, però insomma, come dire, sono due gli imputati, no? Non solo Israele ma anche Hamas. Ecco, sì. Che cosa si dice, e poi se ci racconti, insomma, perché le notizie che abbiamo ovviamente sono pessime. Forse l'unica, e qui poi taccio e lascio a te la parola, è il fatto di aver letto che il valico di Rafah dovrebbe essere aperto a tempo indeterminato. Raccontaci se è vero.
Sì, allora partiamo subito dalla notizia della Corte dell'Aia, e chiaramente un sospiro di sollievo, un attimo di speranza, diciamo, in questo senso. E fino adesso, nonostante le tante condanne internazionali eccetera, però nulla si era mosso di fatto in questo senso, e da parte chiaramente della popolazione, insomma, di tutti i palestinesi, diciamo, è stato un finalmente ce l'hanno fatta, e vediamo adesso che cosa succede realmente, insomma, in pratica, e quali saranno le inchieste che verranno portate avanti, le indagini che verranno portate avanti, e appunto la possibilità di vedere finalmente magari un po' di giustizia in questo senso. Chiaramente i crimini commessi in questo caso a partire dal 2014, durante l'attacco di Gaza, che fu uno dei più disastrosi, dei più lunghi, dei più violenti, e da entrambe le parti, chiaramente, come appunto hanno predetto, insomma, in questo senso, e vediamo appunto che cosa ne viene fuori. Per il momento, insomma, chiaramente, ripeto, è un sospiro di sollievo, nel senso così di quasi di speranza e positività, insomma, che questa cosa, insomma, salti fuori finalmente esattamente come per quello che esattamente è successo in tutto questo periodo.
Sì, in effetti, diciamo, acquista un valore simbolico importante. Vabbè, noi abbiamo detto prima la Corte dell'Aia, però per chi magari non conosce, insomma, dando un po' scontato nel linguaggio, stiamo parlando della Corte Penale Internazionale, che è la prima volta che accetta si reputa, come dire, competente per aprire delle indagini su crimini di guerra contro Gaza. C'è da dire che, insomma, ci sono state reazioni differenti. Tu ci racconti ovviamente quella palestinese, d'altro canto Israele invece è arrabbiato, no? Dichiarava che non era competente perché la Palestina non è uno Stato. Ma noi volevamo anche sottolineare che l'autorità palestinese in realtà ha riconosciuto, a differenza di Israele, la Corte Penale Internazionale, e quindi in quanto tale può essere tutelata. Poi vabbè, insomma, c'è tutta sulla possibilità di arrivare in effetti a giustizia e quant'altro. È già partita la campagna di pressioni israeliane, quindi magari sapremo, insomma, raccontarci che cosa ne esce fuori, insomma, no? Però insomma, penso che sia una bella conquista.
Beh, intanto questo è il primo passo. Poi oltretutto, insomma, non le indagini, la questione, insomma, l'attenzione non sarà soltanto sull'ultima guerra, ma anche a partire dalla prima, perché il Piombo Fuso, diciamo, è stato un po' il primo attacco grosso, dove anche lì crimini, insomma, ne furono perpetrati in numero molto grosso, quindi diciamo l'istruttoria inizia in quel senso, da quella prima guerra di piombo fuso che è il 2008-2009, poi per arrivare poi alla seconda e poi alla terza che appunto era quella del 2014, per andare poi anche oltre, perché c'è tutta la questione, l'attenzione sulle colonie che poi hanno continuato a costruire, non si sono mai fermate, che chiaramente nonostante poi le varie convenzioni
sì, infatti anche ultimamente
le avessero considerate illegali, però certo. Poi appunto le inchieste non si sono mai realizzate e il blocco di fatto non è mai stato fatto di fatto sulla costruzione delle colonie, continua tuttora, quindi
sì, no, infatti anche qua lei, insomma, proprio in questi giorni, penso che è di ieri, la comunicazione, ancora la riaffermazione dell'Unione Europea contro le politiche coloniali israeliane, quindi insomma, come dire, ancora una volta riafferma l'Unione Europea, ma nei fatti non cambia niente da quello che mi stai dicendo.
Sì, per il momento non cambia assolutamente niente, poi appunto vediamo come questa Corte riuscirà a interagire e a contare anche in questo senso.
Beh, un'altra cosa invece, insomma, che fa il paio all'opposto, questo anche per chiederti qual è il clima giù a Gaza, è questa scelta invece del Congresso degli Stati Uniti, che nonostante appunto Trump se ne sia andato, però hanno scelto venerdì di approvare il trasferimento dell'ambasciata americana a Gerusalemme, quindi mantenendo diciamo le vecchie al momento le vecchie abitudini, le vecchie politiche. Ecco,
beh, sì, diciamo che stanno accelerando i tempi, no? Perché calcola che ci saranno le elezioni israeliane a breve in questo caso conterà anche il ruolo dell'America, come sempre, insomma, in questo senso, quindi stanno accelerando, diciamo, di fatto la possibilità appunto di aver confermata questa giurisdizione assoluta e quindi l'ambasciata sul territorio di Gerusalemme, con le elezioni poi appunto non si sa se ci sarà invece un blocco, un fermo, un ritorno indietro in questo senso. Ancora diciamo l'amministrazione americana se in parte si è espressa, però non ha preso decisioni diciamo definitive in questo senso. Per il momento va tutto avanti così come è stato prestabilito, come avevano già iniziato. Invece tornerei su Gaza per quanto riguarda le cose che sono successe appunto nell'ultimo periodo. Come sapete sono state, oddio, come sapete non lo so perché non so quanto se ne parla in fondo nei media internazionali, però sono state preannunciate finalmente le elezioni, anche le elezioni palestinesi.
Sì, c'è stato anche questo, un pochino se ne parla, ma diciamo ne parlano solo i siti un po' più che mettono attenzione sulla Palestina, se no.
Sì, ecco, sì. Appunto, intendevo in quel senso, nel senso che appunto a livello così generale le elezioni in Palestina non si fanno dal 2006, da quando poi ci fu la vittoria di Hamas su tutti i territori di Gaza e West Bank, e che poi però portò diciamo allo scontro tra le due grosse fazioni, quindi Hamas e Fatah, che si divisero di fatto i territori, quindi Gaza che andò in mano al governo de facto che aveva vinto comunque le elezioni e chiaramente continua ad avere il governo e il potere tuttora, e la Cisgiordania invece completamente divisa e staccata, e da allora quindi mai più unita insieme alla striscia di Gaza, andò in mano all'autorità palestinese, quella ufficiale insomma di Abu Mazen a Ramallah. Ecco, che cosa è successo in quest'ultimo periodo? Che dopo varie tanti tentativi di riappacificazione, riconciliazione, riunificazione, eccetera, sono arrivati a questo incontro definitivo che si è svolto proprio in questi giorni al Cairo, e le due maggiori fazioni, quindi Fatah e Hamas, si sono incontrate insieme a tutte quante le fazioni politiche, quindi tutti gli altri partiti politici, e sempre con la mediazione del Cairo, dell'Egitto, si sono incontrati al Cairo e hanno deciso appunto di convenire di uscire con questa dichiarazione, diciamo, congiunta sulla possibilità di fare le elezioni. Quindi le hanno indette, di fatto è già stata data anche la data, il 22 maggio, per le elezioni legislative parlamentari e il voto poi del presidenziale del presidente della Palestina per luglio, il 31 di luglio. E da questa, diciamo, dichiarazione congiunta, che è durata appunto, questa riunione è durata due giorni, sono usciti proprio ieri e come prima decisione hanno aperto appunto il border, il confine di Rafah sull'Egitto, quindi sull'Egitto e verso Gaza in entrata e in uscita. Per la prima volta dopo 15 anni appunto di chiusura totale, cioè da quando Hamas ha preso il potere a Gaza, diciamo, certo, Rafah l'avevano aperta, però come sappiamo, no, sempre a singhiozzo, qualche volta al mese, negli anni insomma pochissime volte, e fino a ieri questa è quindi la prima volta che pare in maniera non si sa, a lunga durata, ancora non si sa quale sarà questa lunga durata, pare che Rafah rimanga appunto aperta sia in entrata che in uscita. Questa, diciamo, è stata la prima cosa, insomma, il primo risultato di questi colloqui. Gli altri risultati sono la possibilità di rilasciare i detenuti politici sia in Cisgiordania che a Gaza, quindi si parla sempre detenuti che comunque stanno nelle carceri palestinesi, arrestate e da una parte e dall'altra, quindi e da un'autorità e dall'altra, l'autorità palestinese di Ramallah e l'autorità invece di Gaza, quindi il rilascio dei detenuti per motivi politici. E altra cosa importante, questa possibilità appunto di fare queste elezioni formando un tribunale, l'hanno chiamato un tribunale, una corte elettorale che in qualche modo deve governare, deve decidere, deve monitorare come avverranno le elezioni, quindi qualsiasi controversia legale elettorale deve essere controllata e gestita da questo tribunale elettorale in modo tale che si possano svolgere le elezioni in sicurezza. Quindi tutti dovranno avere la possibilità di andarsi a registrare prima delle elezioni, e già è partita, diciamo, da parte del comitato elettorale internazionale, già partita, diciamo, la registrazione anche online di tutta la popolazione che ha diritto al voto, che se non sbaglio sono circa 2 milioni di persone che hanno diritto al voto, io non mi ricordo bene, 2 o 3 milioni di persone che sono che hanno diritto, insomma, e chiaramente per l'età. E quindi, ecco, tutti hanno diritto di andare
a che età si inizia a votare in Palestina, scusa
come?
A che età si inizia a votare in Palestina? Ai 18 o ai 21? Non ricordo.
18.
Come?
E, sì, infatti ci sono molti ragazzi che è la prima volta che vanno a votare. E, ecco, quindi ecco, tutto questo fatto, cioè cercano di, cioè, sono usciti appunto con questa dichiarazione per dare la possibilità a tutti in maniera senza intimidazioni, eccetera, eccetera, di andare a votare. Chiaramente saranno sarà messa una forza di controllo, di monitoraggio, di supervisione, eccetera, anche internazionale, gli osservatori internazionali saranno ammessi anche in questo senso, non per intervenire, ma come fu fatto poi anche nel 2006, insomma, gli osservatori internazionali per vedere l'andamento delle elezioni. Però cosa importante chiaramente sono, diciamo, le loro parti, no? Che in qualche modo garantiranno alla popolazione, a tutti i cittadini e le cittadine di partecipare tranquillamente a queste elezioni. Le prime, ripeto, sono quelle parlamentari e poi quelle presidenziali. Hanno quindi accettato di rispettare tutti questi, tutte le fazioni, quindi hanno accettato di rispettare questa modalità, e quindi, diciamo, questo è l'aspetto conclusivo di queste due giorni, di queste due giornate di colloquio riguardo in generale alle elezioni, un primo passo riguardo alle elezioni. Come sapete, le elezioni erano già state richieste, annunciate tante altre volte in questi anni, si può dire, sì, diciamo, decine che, e decine
anche
di volte,
ma
però erano state praticate. Quindi qui mi voglio un attimo riattaccare a come l'ha presa la popolazione questa questione delle elezioni. È veramente strano, perché, vabbè, nonostante, no, chiaramente ogni cittadino si è sempre chiesto, ma perché noi le elezioni, insomma, le dobbiamo fare ogni 20 anni, ogni 15 o mai? E questo fatto che adesso sembrano così quasi, vabbè, vorrei togliere anche il quasi, certe, e la popolazione pare essere abbastanza stonata in questo senso. Molti, soprattutto i ragazzi, le ragazze con le quali, insomma, mi è capitato di parlare un po' di come la vedono, insomma, se si faranno. Ecco, all'inizio la questione era: no, ma tanto non si faranno, no, non si faranno. Da ieri, praticamente, quando questa cosa appunto è uscita in questi termini, diciamo, ufficiali, più ufficiali che mai, e si stanno chiedendo: mamma mia, ma chi votiamo? Questo è stata, diciamo, una delle maggiori espressioni diciamo venuta fuori. Cioè, molti non sanno, a parte il fatto che chiaramente ancora ufficialmente non si sa chi si presenterà, non si sa quali saranno come si presenteranno le formazioni, e girava la voce che sono molto più propensi a fare delle formazioni, diciamo, unitarie. Io ho chiamato anche questa cosa un po' il compromesso storico tra il partito di Fatah e Hamas, no? Mi è venuto un po' in mente il nostro compromesso storico degli anni 70, insomma, tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, perché c'è stata un po' anche questa visione di intenti, no? Per affrontare al meglio, o comunque perché in ogni caso nessuno in questo momento, sia da una parte che dall'altra, intendo sia dalla parte dell'autorità in Cisgiordania che dalla parte dell'autorità a Gaza, nessuno ha intenzione di abbandonare le poltrone e il potere in questo senso. Però, ecco, diciamo, il contorno delle fazioni in qualche modo potrebbero dare, diciamo, un aiuto, una visione comune, eccetera. Ecco, queste sono tutte le cose che girano chiaramente, no? Non c'è assolutamente, ripeto, non sono usciti ancora né nominativi di fazioni, né nominativi, cioè di partiti che si presentano, come si presentano, se indipendenti, a questo o a quest'altro, eccetera. Diciamo, tutta questa formazione deve essere ancora data nel dettaglio, così come il nominativo del presidente per poi le presidenziali del 31 luglio. E quindi ecco, queste comunque sono le prime informazioni e le prime dichiarazioni che cominciano a venire fuori, e ripeto anche molto, non sappiamo chi votare. Un aspetto così particolare è quello che molti hanno dichiarato: mi sa che andrò a votare perché è un nostro diritto, non lo facciamo mai, non ce lo fanno mai fare, però forse lascerò la scheda in bianco. Molte sono state quasi a proclamare il partito dell'astensione, ma questo probabilmente è ancora dovuto alla difficoltà di capire in che termini, che cosa cambierà, se voti per uno, se voti per un altro, se sarà possibile votare, c'è molta confusione, in questo senso c'è molta confusione. Questo è un po' il quadro attuale della situazione. Chiaramente ne stanno cominciando a parlare in maniera molto concitata, insomma, ecco, proprio in questi giorni. Solo ieri sono usciti con questa questione ufficiale, anche se ne parlava già un po' prima, però ufficialmente è stato dato soltanto ieri questa cosa.
Stamattina accordo, sì.
Questa novità in cui appunto la frontiera di Rafa ha aperto le porte in maniera così, pare quasi a tempo indeterminato, quindi nessuno sa. Il primo febbraio erano stati dati 4 giorni di apertura del valico, dovevano entrare 2.000 persone che stavano in lista in attesa in Egitto da tanto tempo, e poi invece l'apertura c'è stata soltanto di 2 giorni, poi richiusero immediatamente, quindi l'1, il 2 e poi il 3, il 4 l'avevano già richiuso. Ecco, invece stamattina è stato aperto il valico, e appunto con questa dicitura, a tempo indeterminato. Chiaramente si chiede che il valico rimanga aperto, insomma l'aspettativa è che il valico rimanga aperto tutti i giorni 24 ore su 24, cosa che non succedeva anche nei momenti di apertura, non è mai successo in questo periodo. Apriva per qualche ora il passaggio di qualche decina o centinaia di persone e poi appunto subito richiuso. Ecco, in questo caso l'apertura 24 ore su 24 acquista un aspetto completamente diverso, acquista l'aspetto di un'apertura di una frontiera vera e propria. In questo caso sarebbe in entrata e in uscita, perché anche da Gaza molti sono i cittadini e le cittadine che aspettavano la possibilità di uscire, sia per motivi di studio che per motivi di salute, che per motivi di viaggio, di commercio, eccetera, eccetera, insomma cose che in questi anni non hanno mai potuto decidere in maniera veloce o giusta, come dovrebbe essere una frontiera di una zona che fino adesso purtroppo è sempre stata soltanto una grande galera. Ecco, questo l'aspetto più importante in questo momento.
Un'ultima
per le quali stanno parlando.
Guarda, un'ultima domanda, prima di lasciarti anche ai tuoi impegni. Leggevo in questi giorni che tra le tante, tra le criticità che convergono su Gaza, di cui abbiamo raccontato e ci hai raccontato tantissime volte, ovviamente la causa dell'occupazione, la difficoltà all'interno o economica, sanitaria e quant'altro, su cui magari ti chiedo un brevissimo aggiornamento. E cioè, è stato anche un grosso problema di piogge, cioè di, insomma, c'è stato un problema grande.
Il clima delle piogge,
dal punto di vista
meteorologico,
ho visto foto di allagamenti, insomma, come dici, si aggiunge, piove sul bagnato, come diremmo qui a Roma. Quindi catastrofa a catastrofe.
La stagione delle piogge è sempre ben aspettano con molto volentieri. Le piogge non sono così frequenti, però certo quando arrivano fanno i disastri, perché di fatto non è che c'è una rete fognaria che lavori così bene in questo senso. Quindi sì, c'è stato durante la scorsa settimana diciamo l'ultimo, quello che dovrebbe essere l'ultimo periodo delle piogge, e ha portato diversi disastri. Questa è una cosa che appunto succede almeno una volta, per quanto riguarda Gaza, almeno una volta all'anno in maniera abbastanza disastrosa. E dopodiché si riassorbe tutto, sono contenti i contadini, perché chiaramente l'acqua e quella dolce che arriva dal cielo, quantomeno, insomma, irriga i campi e dà anche più frutti. Però certo i disastri in questo caso non sono mancati neanche questa volta. Per quanto riguarda la questione sanitaria, in quest'ultimo periodo sono molto calati. Allora, è finito intanto il lockdown da questo prossimo weekend, c'era il lockdown totale nel weekend nella striscia di Gaza, e quindi da questo prossimo weekend, quindi da domani, insomma, non c'è più il lockdown e neanche il coprifuoco. E diciamo ancora non è appieno l'apertura del territorio, nel senso non sono riaperte tutte le scuole e non sono riaperti tutti gli uffici, ancora insomma ci sono alcune regole di chiusura eccetera, però diciamo piano piano sta ritornando alla normalità, e soprattutto sono molto molto calati i casi di contagio. E anche le morti, eccetera, insomma. E ancora invece non è chiara la questione del vaccino, nel senso che ancora qui non si parla di vaccino che entra di possibilità di vaccinazione dentro la striscia di Gaza, a differenza, no, del resto invece anche nei territori della Cisgiordania non risulta essere ancora diciamo una regione che viene vaccinata, a differenza invece di Israele, che ha per la fine del mese ha in conto di aver vaccinato ormai quasi tutta la popolazione, anche con la seconda dose, eccetera. E certo da quel punto di vista, non lo so, Israele chiaramente ha fatto questo grosso esperimento di immunità di massa in qualche modo, però certo tralasciando la possibilità di vaccinare per chi lo vuole fare, chiaramente non è comunque obbligatorio, di vaccinare anche la popolazione palestinese, chiaramente diciamo potrebbe anche essere un errore in termini sanitari, nel senso che cioè, se vuoi fare un esperimento in un paese così sostanzialmente piccolo, in qualche modo se non vaccini se non dai la possibilità di vaccinare tutta la popolazione, compresa anche quella palestinese,
il rischio è sempre là.
Il rischio è quello che il contagio possa andare e venire comunque in qualsiasi momento, quindi non è che hai il risultato finale di questa famosa immunità di gregge, insomma, ecco. Poi tenendo presente che oltretutto anche dentro Israele c'è una parte che rifiuta, è totalmente novax, rifiuta il vaccino, è la parte degli ortodossi, anche la parte dei coloni che abitano di fatto anche se illegalmente, ma abitano dentro la zona palestinese della Cisgiordania, no? Nelle colonie illegali, molti di questi non si vogliono vaccinare, quindi ecco, diciamo è ancora un po' parziale, non chiara come si possa avere insomma questo risultato. E per quanto riguarda Israele, oltretutto è da segnalare che è stato chiuso ormai da 2 settimane l'aeroporto di Tel Aviv, completamente chiuso in entrata e in uscita, e rimarrà chiuso fino al 21 di febbraio, totalmente chiuso, soltanto neanche casi veramente super speciali, hanno cambiato le procedure anche per i casi speciali che possono entrare e possono uscire, quindi c'è una commissione particolare che deciderà chi far entrare e chi può entrare e chi può uscire, questo anche per quanto riguarda gli stranieri, no? In questo caso, quindi chiaramente non entrano turisti eccetera, solo casi super super speciali per quanto riguarda gli stranieri che non vivono, che non sono comunque residenti nel territorio israeliano.
Bene, io ti ringrazio e magari ci risentiamo ovviamente se ci sono novità, oppure insomma il nostro appuntamento che è diventato quasi mensile, insomma l'aggiornamento in diretta su che cosa avviene giù.
Va bene, speriamo di sentirci presto con buone notizie.
Grazie.
Grazie a voi.
Ciao.
A presto. Ciao.